Ciao a tutti, sono Francesco, sono qui per la solita trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Claudio non c'è e la trasmissione la conduco soltanto io per oggi. Allora appunto io voglio ricordare che purtroppo argomenti di attualità ne abbiamo moltissimi, però l'importante è sempre non farsi prendere dagli argomenti puramente momentanei, comprendere sempre il perché. Le cose hanno una loro dimensione, hanno un loro scopo e soprattutto quello che c'è dietro è quello che appunto è fondamentale comprendere. Agire sull'impatto emotivo è una cosa importante, però dopo delle emozioni bisogna cercare anche di risalire a cosa effettivamente succede, a quali sono le radici di certe manifestazioni, di certe cose. Quando un avvenimento drammatico succede non esiste mai una causa, ma esiste una serie di cause, soprattutto bisogna risalire appunto a quello che l'ha animato, cioè a quello che di più profondo risiede in certe cose, a quello che di più profondo esiste e quello che veramente ha dato l'origine a questo problema. Noi sappiamo benissimo che purtroppo negli ultimi 2000 anni moltissimo della nostra società, quasi tutta la nostra cultura, tutte le nostre leggi sono state improntate sul discorso religioso monoteista. Il discorso religioso monoteista ha sempre portato a dei grandi drammi, a delle guerre totali, a degli annientamenti, ai massacri, alla cancellazione. La guerra, il dio delle guerre, il dio monoteista, è sempre un dio distruttivo che parla della distruzione totale di qualsiasi cosa. Il dio dei monoteisti è il primo dio che distrugge qualsiasi cosa e una delle cause di molti avvenimenti intorno a noi e che noi vediamo ogni giorno, che ogni giorno percepiamo, risiede proprio in questo, nella capacità che il monoteismo ha di essersi inconeato in ogni spiraglio, in ogni psiche, in ogni comportamento, in ogni mentalità. E di conseguenza da questo ne sono derivati dei principi, dei comportamenti che portano sempre a delle situazioni disastrose. Fatta questa premessa, e poi ci sarà occasione di riportare la discussione su argomenti di attualità, voglio ricordare un paio di cose. Allora, per quanto riguarda appunto gli appuntamenti che hanno una tendenza religiosa relativa a questa trasmissione, io appunto voglio ricordare che nel mese di aprile è stata fissata sicuramente ed è confermata e verrà svolta regolarmente come previsto un dibattito sulle determinazioni il sabato 29 marzo alle ore 20.30 via Belzoni 9, Cadoniga e Padova, presso la sede di Radio Gamma 5, presso la sala conferenze, appunto verrà tenuta una conferenza del Crogiolo dello Stregone, è la prima conferenza, di conseguenza verrà tenuta da Claudio, perché Claudio appunto aveva già sviluppato dal 2001 al 2002 tutto quanto quello che era attinente alla definizione del Crogiolo dello Stregone e adesso appunto abbiamo deciso di riammodernare un attimino la cosa, di amplificarla, di aggiungere nuovi elementi, di aggiungere nuovi riferimenti, di aggiungere nuove tematiche e di ripartire appunto con questo ciclo. Il ciclo dura appunto 19 incontri e il primo è sabato 29 marzo ore 20.30 qui nella sala conferenza di Radio Gamma 5 a Cadoniga e Padova. Poi altri impegni sono già programmati per quanto riguarda aprile, ma ci sarà tempo ed occasione di parlare anche di questo, ci sarà tempo appunto di aggiungere. Io ricordo ai nostri ascoltatori che esiste sempre la possibilità di rimanere in collegamento, di parlare delle tematiche, di affrontare quello che noi portiamo avanti, quello che noi appunto stiamo dicendo, quello che sono ormai 7 anni questa trasmissione sostiene, anche tramite internet. E su internet appunto avete la possibilità di trovare molte informazioni, di trovare molte cose e soprattutto di rimanere in collegamento. Un argomento di attualità, come tutti sanno, è la guerra. E io cercherò di impostare un argomento non tanto sull'immediato, non tanto sul concreto, ma tanto su comprendere alcune cose che sono fondamentali. Noi abbiamo sempre detto che esiste un parallelismo tra quello che appunto è l'insegnamento biblico e i comportamenti delle persone, i comportamenti di molte cose, degli avvenimenti e di quello che sta avvenendo. E mi è successo di fra le mani un articolo di cui vi leggo l'articoletto visto che è di attualità. Dice: stimare quanto rende un soldato morto in guerra è un calcolo sgradevole, eppure si tratta di un criterio non banale che dà la maniera di capire che certe guerre abbiano reso gli Stati Uniti assai di più di quanto siano costate, come ad esempio fu la prima guerra mondiale che donò all'America strapotere finanziario sull'Europa e l'Inghilterra. Il 1 luglio del 1999 furono censiti 125.000 soldati degli Stati Uniti morti, sottraendoli a quelli che su 5 milioni di richiamati sarebbero morti per dovere statistico, anche senza la guerra, la perdita ammontava a 110.000. Il famoso matematico Lockhart aveva calcolato a $14,250 il valore di una vita umana sottraendo al valore dei redditi da essa prodotti e i suoi consumi. Ma nel 1919 un altro matematico, Bariol, la stimò in $8,000 d'allora, dunque un totale di 880 milioni di perdite. Un affare in confronto ai $13,156 milioni di dollari di titoli di credito accumulati da Wall Street e dal tesoro di Washington dopo la guerra. Ogni soldato morto rese ai patrimoni pubblici e privati americani circa 15 volte il suo costo. Questo può sembrare una tematica dura, può sembrare una tematica particolare, può sembrare crudeltà. In realtà io quando ho letto questo articolo mi è venuta subito in mente la parabola dei talenti. Nella Bibbia si dice chi è capace di meglio investire, di più produrre, e sempre sappiamo che nel monoteismo la volontà di conquista, la volontà di accumulare, la volontà di ottenere è la base di tutto, cioè nel senso che non si riconosce mai a un singolo, all'individuo, a un cittadino la sua qualità al di là della sua manifestazione. Noi sappiamo appunto che nel monoteismo se uno è bravo guadagna dei punti per la salvezza, cioè è sempre una guerra di tipo economico, non certo legata al denaro, all'oro, alle materie prime, ma è sempre legata a questo. E logicamente anche chi pensa che le persone possono essere tranquillamente spese per conquistare principi economici sa che agisce sempre in base alla Bibbia, in cui la vita umana è secondaria, in quanto il Dio dei monoteisti non ha problemi nel cancellare intere popolazioni. Però questo appunto è un calcolo fatto sull'immediato, sul concreto. Questo dice sempre e dà la dimostrazione di come il monoteismo vada ad attaccare, a comprimere ogni realtà, ogni concretezza e ogni cosa. E allora io volevo partire per dare la dimostrazione a questo facendo un piccolo salto. Allora abbiamo detto che i monoteisti utilizzano le persone, le sfruttano, le commercializzano, le rendono cose abbastanza scontate. E nel monoteismo sappiamo sempre che c'è il concetto della sottomissione totale, della fedeltà totale in cui l'uomo è totalmente sottomesso a Dio. E voglio fare un salto, non in paesi lontani ma in paesi vicini, anche nella nostra realtà. E voglio sempre dare una dimostrazione di come il monoteismo interviene nel controllare, nel condizionare, nel limitare l'esistenza individuale. E molte notizie date dall'attualità vengono coperte, non vengono più affrontate. E noi sappiamo sempre che nei monoteisti dicono sempre che l'uomo o la donna sono sottomessi a Dio, esiste una scala gerarchica. Il maschio è sottomesso a Dio, il maschio può sottomettere la donna, e questo è in ogni monoteismo. Allora, una delle molte cose che appunto dimostra quanto sia considerata inutile e secondaria l'intenzione e i desideri delle persone, l'ho presa da un articolo che è uscito nel febbraio del 2003 e parla di una giovane donna affetta da una malattia molto molto rara e che chiede alla burocrazia di non ostacolare il proprio desiderio di maternità cosciente e responsabile. Questa è una donna che ha una grave forma appunto di malattia, ha una grave forma appunto di degenerazione genetica e soltanto tramite manipolazione genetica, tramite selezione degli embrioni, lei vorrebbe fare questo. Ma cosa succede? Che in Italia esiste una commissione etica che stabilisce queste cose, ma la commissione etica agisce soltanto per dei principi che non esistono, esiste soltanto per dettami che dicono che vengono da un Dio che non è mai esistito. In fondo poi di quello che desiderano le persone, di quello che vogliono le persone, di quello che la persona vorrebbe fare, dei suoi desideri, delle sue passioni, della sua volontà, non c'è niente, cioè vengono cancellate. Ma questo è un comportamento tipico del monoteismo. Quando mai in Italia che sono parlate dei desideri delle persone e si è mai detto ma cosa vogliono fare le persone, cosa desiderano le persone, ma andiamo a parlare dei sentimenti? Allora noi sappiamo che esiste, i monoteisti dal punto di vista etico vogliono imporre certe limitazioni all'esplorazione genetica, vogliono imporre limitazioni alla ricerca, vogliono impedire ad esempio a questa donna di avere figli, di poter selezionare un figlio che sta bene, è un suo desiderio, gli va riconosciuto, si prende le sue responsabilità, no, ma perché in base a un principio etico qualcuno gli impone questo. Però, in paragone, voglio leggere quello che è successo nel 2002 in Australia. In Australia è appena entrata in vigore la legge che per 3 anni autorizza, con molti vincoli e controlli, la ricerca per usare cellule staminali da embrioni congelati in sovrannumero, purché creati prima del 5 aprile del 2002. Alla legge si è arrivati dopo un dibattito fra governi, scienziati, amministratori della sanità e autorità morali su scala federale e nei singoli stati, conferenze per costruire il consenso e ripetuti sondaggi della popolazione. Da ultimi sondaggi fatti in aprile del 2002 risulta che il 70% delle donne è favorevole alla ricerca. Le loro risposte ai questionari ne rilevano il motivo, prevedono che migliori la qualità della loro vita. Si aspettano innanzitutto cure per le malattie neurodegenerative degli anziani e quelle congenitali dei bambini. Moralmente, dice l'articolista, trovano giusto che gli embrioni orfani siano usati per il bene collettivo invece che distrutti. Politicamente, paiono anch'essi fidarsi di chi governa per garantire la ricerca i cui benefici sono potenzialmente illimitati. Come ha detto il primo ministro conservatore John Howard, sia guidata dalle considerazioni etiche della comunità, e qua sottolineo dalle considerazioni della comunità, non di un dio astruso che è fuori. In Italia nessuno ha chiesto un parere alla popolazione in generale e alle donne in particolare, sebbene alla Camera si decidesse di cose che le riguardavano. Perciò i deputati della maggioranza non sanno se le italiane concordano con il 70% di australiane sulle staminali, o lo sanno perché hanno letto i dati degli osservatori nazionali ed europei e non se ne curano. Non sono loro a occuparsi di anziani e bambini, sono le italiane che fino alla prossima campagna elettorale non contano. E questo per dire una cosa, cioè al di là dell'impatto emotivo immediato, al di là delle circostanze, qui risulta una cosa ben chiara. In Italia siamo sottoposti, e tutto il mondo occidentale è sottoposto, alla dominazione di una religione monoteistica, di una religione che ha le sue manifestazioni nell'ebraismo, nell'islam, nel cattolicesimo, nel cristianesimo. A queste religioni dell'uomo, della società, della cultura nulla importa. E allora abbiamo appunto questa realtà in cui in Italia si fanno sondaggi, in cui si conta chi è favorevole alla guerra e chi è contrario, in cui si tiene conto dei sondaggi per decidere le espressioni politiche da utilizzare, però quando si deve fare qualcosa di concreto, di immediato, per singole persone, per singoli individui, per le donne, per gli uomini, per la società, questo non viene usato. E soprattutto viene imposto alle persone sempre una volontà che gli è esterna, una volontà che appunto non appartiene a loro e di cui non vengono consultate. E questo comportamento che è avvenuto in un paese così lontano come l'Australia, in cui alla fine ha detto ma queste cure a chi vanno e a chi servono ed è giusto che seguano i cittadini, per noi è una cosa impensabile, perché in Italia se si dovesse affrontare il problema delle malattie genetiche o delle scelte o delle sperimentazioni scientifiche o genetiche, sarebbe quello che andrebbe a controllare, a decidere, a imporsi, sarebbero i principi religiosi del monoteismo, sarebbe quello che dice il Pulcinella di Roma, cioè nel senso che ad ogni monoteista non importa quello che sono i singoli, non importa i diritti, i desideri, la volontà, le capacità, non interessa niente, l'importante è imporre un principio astruso ispirandolo secondo loro a una volontà di un dio dei monoteisti che non è mai esistito. E questo appunto è per dare la dimostrazione di questo. Ma una sensibilità verso la follia del monoteismo, del politicamente corretto, dell'imposizione religiosa, l'ho rimpescata anche in un altro libro. E allora è un libro molto vecchio, l'ho pubblicato da poco, che è un romanzo di Harberton, l'autore della Lettera Scarlata, per intendersi. E allora andiamo a leggere cosa dice questo grande autore americano, una piccola recensione. Tornano negli Oscar a Mondadori il romanzo di Valgioiosa di Nathaniel Hawthorne, pubblicato nel 1852. Il romanzo è una critica dell'esperimento utopistico trascendentalista di Brock Farm del Massachusetts, al quale per un breve tempo e con grande diffidenza lo stesso scrittore americano partecipò, vedendo in esso la continuazione di quell'idea di società degli eletti che era stata propria dei suoi antenati puritani. La sua critica è rivolta agli aspetti ossessivi, fanatici, quasi manicali di un personaggio, Hollingstorm, che è un riformatore sociale. A lui e ai suoi sodali, l'autore della Lettera Scarlatta rimprovera di perseguire un modello di società perfetta e incompatibile con l'equilibrio psicologico degli individui e con le ragioni dell'umanità. Dice l'autore, scorgo in Hollingsworth un esempio della più spaventosa verità contenuta nel libro di Buinan. Anche dalla porta del cielo parte un sentiero verso l'abisso. Una massima che si potrebbe applicare ai brigatisti di oggi come ai fondamentalisti di ogni credo. Questo appunto è un articoletto che rendisce questo libro. Ma cosa dice chiaramente? Come mi riconnetto al discorso di prima, il pensiero che si possa imporre all'umanità, ai singoli, a un popolo, un principio etico astruso. Noi diciamo sempre come pagani che le persone devono manifestare la loro volontà, la loro passione, i loro desideri. Devono manifestarli, devono coagularli, devono realizzarli, devono concretizzarli e devono diventare le regole di una società, di una cultura. Noi non diciamo mai che esistono principi astrusi che stanno nel regno dei cieli e che devono essere imposti. Noi diciamo sempre che ogni cosa parte sempre dal singolo, parte sempre dalla comunità, parte sempre dal popolo, parte sempre dagli individui. E sono gli individui che vanno a realizzare la società. E questo appunto è fondamentale. È una differenza di veduta del mondo, di visione, di cose fondamentali. È un principio di giustizia, ma la giustizia non appartiene, non viene fatta da un ente esterno all'infuori del mondo, viene fatta dai singoli, dalla coscienza di ogni singolo individuo, da ogni persona che ha capacità e la volontà di fare questo. E di conseguenza appunto è qui la distanza che noi vogliamo ribadire tra il monoteismo e il politeismo, appunto, tra quello che è la visione di ogni monoteismo e quella che è la visione di ogni paganesimo, cioè dire nel monoteismo si è sempre sottomessi e si deve sottostare alla volontà di un Dio creatore, nel paganesimo si è liberi e ogni individuo partecipa alla realizzazione di questo. Benissimo. Questo appunto è una premessa importante per comprendere la profondità e la valenza di quanto riguarda appunto il discorso che ha a che fare con la dimensione religiosa, cioè nel senso che esiste, e torneremo a ripetere durante la trasmissione, una distanza abissale tra quello che è paganesimo e quello che appunto invece è il monoteismo. Perciò non è, la cosa non è conciliabile, cioè nel senso non pensate che il paganesimo sia una cosa che abbia una sua somiglianza o che abbia un qualcosa a che fare appunto con il monoteismo. E questo appunto è importante, ma io appunto torno a ripetere che noi pagani, il nostro lottare è nei confronti di ogni affermazione monoteistica. Noi diciamo sempre che l'individuo non è sottomesso né a leggi né a imposizioni, ma è lui che deve costruire la propria cultura, la propria società. È lui che si deve realizzare. Ed è questo appunto che il paganesimo vuole fare. Benissimo, io proseguo per dare una dimostrazione di come le cose avvengano e molte cose le persone non le percepiscono. Alcuni pensano che il monoteismo islamico sia diverso dal monoteismo cristiano, parlano di una superiorità di un monoteismo di quello occidentale, in realtà i monoteismi sono tutti quanti uguali. E ora è uscito per la casa editrice Ariele, la stessa casa editrice che ha pubblicato i libri di Deschner, Storia criminale del cristianesimo, è uscito un libro abbastanza interessante. L'ho appena ordinato questa mattina, perciò non l'ho letto, leggo una piccola recensione. E l'autore è Ibn Farak, il libro si chiama Perché non sono musulmano. Il libro già richiama nel titolo un altro testo, quello di Bertrand Russell, Perché non sono cristiano. E l'autore appunto proviene da una realtà islamica. E dice l'autore: sono nato in una famiglia musulmana e cresciuto in un paese che si definisce Repubblica Islamica. E i miei ricordi di infanzia sono quelli della circoncisione e del primo giorno della scuola coranica, esordisce Ibn Farak. E chiaramente utilizza questo. E lui, pur essendo nato in una cultura islamica, in una repubblica islamica, non ha avuto problemi nel ribellarsi, nel dire io sono ben diverso da questo. E logicamente lui ha fatto una scelta. E dobbiamo dire che ci esistono appunto persone che sono capaci di liberarsi dal monoteismo in ogni parte del mondo. Abbiamo una telefonata, dunque 7838,
si parla pure.
Ciao, sono Gianni.
Ciao.
Ti parlavi, no, dei leggi e regolamenti, leggi, sì, costituzionali, leggi e regole di vario, sì, tipo, che ne so. Dunque, ti dicevi che voi pagani non avete nessuna imposizione di...
Sì.
di Dio o cosa così.
Esatto.
Vuol dire, beh, se Dio impone delle leggi, non so chi crede, mi sono credente, però non, a modo mio diremo, però anche voi altri che vi in un certo senso delle imposizioni,
dei
regolamenti o cosa,
nessuna imposizione, cioè assolutamente,
cioè, le vostre idee basta, però vi puni sempre in rapporto a questi dei pagani, no?
Beh, è un rapporto sempre individuale che non diventa vincolante per gli altri, cioè nel senso che io non dirò mai che tu devi,
uno non può essere
un'imposizione, ma nel senso, cioè, nel senso che esistono nel paganesimo, esistono infinite divinità, se ne aggiungono sempre di nuove e nessuno va a imporre agli altri una propria divinità, non c'è bisogno che tu ti vada a identificare con una divinità,
perché non ti sento bene,
nessuno si deve andare a identificare con una divinità, di conseguenza ognuno è libero, insomma, nel senso che uno percepisce una propria cosa, una propria dimensione,
non
e perciò...
è che loro ti impongono delle regole, delle idee, non lo so, allora
no, assolutamente,
in questo senso ti senti assoggettato,
no, tu hai sempre la possibilità di sceglierti, di disporre liberamente della tua esistenza,
bene,
anche rispetto agli dèi. Gli dèi non hanno nessun potere di importi, tu puoi combatterli, puoi sceglierteli, puoi...
Però io dico in genere, no, ci sono dei regolamenti, sì, giusti e non giusti.
I regolamenti vengono dati dalle culture, dalle società, dei popoli.
Però voglio dire, se tu dici il popolo deve avere il suo modo di essere e di fare,
sì,
però la volontà di uno può essere come si dice, un controsenso verso un'altra persona, se non che sei un capo corretto e onesto che...
Ma il problema non è un capo, cioè perché i capi sono sempre elementi singoli. Noi parliamo di comunità, la comunità significa che sono persone che sono capaci di manifestare e di controbattere. Cioè,
ma non sempre hanno lo stesso obiettivo tutti quanti?
Ma lì è un problema di se le persone si sentono sottomesse a un Dio creatore,
certo,
o se invece si sentono libere, cioè nel senso che se tu pensi di dover rispettare la volontà di un testo sacro, di un Dio che ti ha creato, e ti troverai sempre a combatterti contro dire ma io manifesto la mia volontà, il mio desiderio, e di conseguenza è una lotta culturale. Quando tu sarai conscia che non devi più sottoporti a nessuna volontà di nessun Dio creatore e che tu sei libera di farlo, ci sarà un salto culturale non da poco e si possono organizzare le società.
Però io dico, no, la volontà non deve essere una cosa che sovrasta e gli altri, questo voglio anche intendere, no?
Ma non c'è nulla di impositivo, cioè esistono delle regole sociali. Se noi parliamo di religiosità, si parla sempre dell'individuo, e dal punto di vista religioso nulla può essere imposto e nulla può essere deciso dagli altri, è sempre deciso dal singolo. Poi esistono le questioni tecniche, sono le organizzazioni sociali, ma le organizzazioni sociali organizzano la propria società, però le organizzazioni sociali non sono l'emanazione della volontà di un Dio creatore, cioè la volontà di una legge non sta nei cieli della Bibbia, sta nei singoli che si vanno a organizzare. E siccome esiste nel paganesimo il concetto di agorà, di comunità, la comunità comincia a modificare, a contrastare, a cambiare, cioè si rende conto, non ha un decalogo su cui deve rimanere sempre fissa e da cui non può uscire, non esiste nulla di inviolabile, le cose possono sempre essere modificate.
Però ci sono le regole, oltre che per esempio delle religioni varie eccetera, che compromettono, che fanno guerra eccetera. Perché sono anche le religioni che portano la guerra, no? Oltre la politica, però anche se delle altre regole giuste o non giuste, che se la giustizia per tutti eccetera, si fa per ottenerla in questo senso, in questa linea dico io, allora, oltre che ai vostri dei pagani diremo, no?
Ma c'è un discorso, finché le persone non avranno coscienza che le sono libere e sono autonome, c'è sempre il punto, il problema è che le persone si penseranno di dover sottostare a qualche volontà esterna, e questo è il problema più grosso e più consistente. Se le persone si rendono conto che sono membri, sono cittadini, che hanno un diritto loro proprio,
è giusto contestarsi se si
se la mia visione del mondo è la visione che può avere gli altri, se io appartengo alla comunità, io come cittadino ho diritto e altri cittadini hanno diritto, mi rendo conto che devo essere più abile nel manifestare la mia volontà e nel cercare di convincere gli altri, devo sedurli, ma questo implica sempre che riconosco
allora,
il valore degli altri.
La libertà di ognuno e anche i diritti, diremo, no?
Sì, ma questo qua significa sempre che io non posso arrogarmi un diritto, dire il Dio mi ha detto di fare questo, di agire. Cioè, sono io che scelgo e poi sta nella mia capacità di persuasione.
Di sentire.
Sì, sì, cambia radicalmente la prospettiva e l'accesso appunto alla dimensione concreta sociale. E, logicamente è ben difficile liberarsi da una visione monoteistica, perché una visione monoteistica ti porta sempre a pensare a un concetto di autorità, di gerarchia, di scala gerarchica.
Però io mi chiedo, come mai che tanti cambiano religione?
Ma cambiare religione è questo qua, non è che si cambia religione perché si fa, o si sceglie di essere degli schiavi o si sceglie di essere dei liberi. Se si sceglie di essere schiavi non importa che il tuo padrone sia, tanto per dire, il Dio degli ebrei o il Dio dei cristiani, perché alla fine è lo stesso il monoteismo. C'è la passa la differenza tra chi sceglie la schiavitù e chi sceglie la libertà. Quando sceglie la libertà non hai più niente a cui ti devi sottomettere, cui devi accettare, devi soltanto portare al massimo la tua individualità, la tua capacità,
sì,
all'interno di una comunità
limitata, diremo,
sì, d'altronde lì è una scelta radicale, insomma, sì. Cioè, il cambio di religione appartiene solo al monoteismo, perché la tua vita non è per niente legata a qualcosa di fisso, sei tu che decidi la tua vita, la organizzi e fai e ti impegni per la tua esistenza. Chi cambia religione è perché va a cercarsi un collare diverso, un collare più bello, ma è un problema che si pone.
Volevo chiederti, Francesco, i vostri dei pagani, insomma, forse sono un po' sciocca, sì, in che mondo astrale si trovano?
Non si trovano nel mondo astrale, si trovano in questo mondo,
ma,
che sono attorno.
Ma voi non è che li vedete, insomma, li immaginate?
Sì. No, sì, sì. Cavolo, le divinità pagane sono divinità concrete, materiali e tangibili. Se non hanno un aspetto fisico tangibile e toccabile, non sono
la
divinità, non esistono.
La spiritualità esiste?
Ma spiritualità è qualcosa di materiale, cioè nel senso che non è un qualcosa, non è un sentimento, non è un pensiero fugace che ti passa per il cervello, ma è un qualcosa di tangibile, di fisico. Cioè nel paganesimo tutto passa tramite la materia, tutto passa tramite il fisico. Cioè gli dèi non sono sui cieli o non sono negli inferi, sono qui presenti, camminano al tuo fianco e sono al tuo fianco.
Parlavi dei boschi, no?
Sì.
Voi fate i riti nei boschi?
Sì, ma anche in altre parti.
È il posto più idoneo, diremmo.
Ma no, lì il problema dei boschi è che logicamente il bosco lo puoi prendere
qualcosa, insomma.
Ma no, ma a parte quello, il posto lo puoi prendere sia singolarmente sia in maniera collettiva. Logicamente ogni luogo ha una sua anima,
sì,
ha un suo genio del luogo. E logicamente i boschi sono un serbatoio di energia. Logicamente, sai, lì li vedi come sacri, come importanti, se sei capace di avere la percezione di quello che rappresenta il bosco. Di conseguenza è una scelta. Questo deriva dalla nostra cultura, ma non è necessario che in un pagano vada in un bosco, cioè nel senso che può trovare in qualsiasi circostanza, in qualsiasi luogo la cosa, il suo riferimento. È una scelta culturale nostra, logicamente per chi ha un riferimento di tipo appunto mediterraneo, romano, greco, è una scelta di questo tipo, però non è vincolante, non è un dogma di fede, non è un paradigma da cui non si può sfuggire, è soltanto una scelta concreta, perché esistono infiniti luoghi, cioè anche la tecnica, anche un computer rappresenta una divinità, ha una sua dimensione, ha una sua anima, ogni oggetto ha una sua dimensione religiosa e di conseguenza lì è un po' una capacità del singolo di percepirla.
Francesco, scusa, sì. Volevo chiederti la distinzione fra stregoneria e magia, se fra un attimo vengo sull'altra stanza a sentire la risposta.
Va bene, d'accordo, va bene, ciao.
Allora c'è un'altra telefonata, sì, pronto?
Pronto, buongiorno,
sì.
Sono Alessandro.
Sì, ciao Alessandro.
Avete sostenuto la manifestare e combattere fa parte della religiosità.
Sì.
Io ho sentito che adesso ho fatto degli esami di coscienza e sono riuscito a capire che anche questa guerra, che è fatta dai pacifisti e non global, mentre la guerra è globalizzante, gli altri diventiamo l'olocausto. E siamo l'olocausto da 50, 60 anni, 70. E gli iracheni sono l'olocausto lo stesso. Il problema è che quelli che globalizzano la guerra sono monoteisti e baiti. E quelli che soffrono l'olocausto sono i buoni contadini. E mettiamo in dubbio l'olocausto ebraico qua a Germania. Questo qui è un discorso che forse non accetto più. L'olocausto, perché l'hanno inventato. Hanno sì, hanno fatto qualcosa, c'è qualcosa, sì, ma non che ci sia il diritto.
Bene, questo è un problema storico che noi non ci poniamo in questo momento, cioè nel senso.
Non ha il diritto di sostenerlo in fatto di giustizia universale, perché l'olocausto noi lo stiamo facendo sulla nostra pelle, cioè sopportiamo l'ira di Dio. In poche parole, è come se fosse di Dio, ma noi non possiamo non dichiarare l'olocausto al nostro contadino, perché noi altri, come adesso che prendono le disposizioni contro di noi che siamo pacifisti non global e che non vengono giudicato nessuno perché la guerra è globalizzante, e noi siamo l'olocausto.
Va bene.
Gli altri non possiamo dai, chiedere la giustizia di Dio.
Beh, no, il Dio dei, se tu parli del italiano non ti può dare giustizia perché non esiste.
No, ma vuol dire la giustizia, va bene, la giustizia non esiste, va bene, ma il fatto è che se questo è l'olocausto, no, non si può accettarlo così, come se fosse all'evento, perché la politica del monoteismo provoca l'olocausto.
Va bene, perfetto, bene.
Perché noi altri siamo in olocausto adesso.
Va bene, perfetto, ciao Alessandro, ciao. Scusate un attimo. Allora, torniamo in diretta, era un piccolo problema tecnico con una piccola visita qui in radio. Bene, allora, torniamo sul discorso della domanda iniziale che appunto diceva, c'è un'altra telefonata.
Sì, pronto?
Sì, salve, sono Roberto.
Ciao.
Ciao. Senti, ma io non so se il monoteismo è sbagliato, pronto?
Sì,
ti ascolto, però ti ascolto e ti sento, dai.
Parla pure.
So solo che il patrimonio artistico che c'è in Italia è posti come l'Umbria, la Toscana. Okay.
E con questo?
Cioè, secondo voi dovrebbe essere raggio al suolo? Perché
scusa, chi l'ha detto e quando è stata detto una cosa del genere? Noi stiamo parlando di
principi. No, ma voglio dire che per me sono già una garanzia, siccome sono bellezza pura, sono già una garanzia di...
La bellezza rubata?
Di autenticità, insomma.
Autenticità di cosa? Sai quante cose sono state appunto nascoste, cancellate, quante cose sono state
ma voi cosa avete? Stone Age, quattro massi messi...
Il Pantheon che cos'è? Mi sembra che tu sia abbastanza ignorante quanto riguarda la storia dell'arte. Il Pantheon che cos'è? Sai cos'è il Pantheon?
Pantheon di Roma.
L'hai mai visitato? L'hai mai visto? Sai com'è fatto? È più grande di San Pietro, è stato costruito molto prima di San Pietro. E che cos'è? Sono quattro sassi. Il Pantheon sono quattro sassi, ma l'ha mai visitato?
Sì, ma a me...
Sai che viene ancora studiato adesso per comprendere come è stato costruito? Ed è un edificio più grande di San Pietro. Ed è stato costruito molto, molto prima di San Pietro stesso. Ed è stato costruito certamente con la capacità fisica, con la capacità intellettuale, tecnologica dei romani. E mi sembra che sia una dimostrazione...
Ma i romani poi si sono inginocchiati davanti a Cristiano.
Non si sono inginocchiati, sono stati combattuti con metodi criminali, con metodi da mafia del cristianesimo.
Cioè, i cristiani erano nudi... nudi e crudi, andavano contro i leoni,
ma i cristiani non sono mai andati contro i leoni, i cristiani si sono dipinti dopo come dei martiri, ma non esiste nessun martire cristiano,
le colonie romane li mandavano
mi dispiace, nessun cristiano è stato mandato in quanto cristiano
nel caso erano perseguitati perché
non esiste nessuna persecuzione. Nelle catacombe ci sono andati per libera scelta e perché si dovevano nascondere come si nascondono i mafiosi. Mi sembra che quando arrestano i mafiosi per televisione vedono sono sempre nascosti nelle catacombe anche i mafiosi, sono dei martiri cristiani anche i mafiosi, probabilmente lo sono.
Considerate degli illuminati.
Ma io non sono mai detto che sono un illuminato.
Sì,
io sono
illuminato. Io
non ho mai detto che mi considero un illuminato. Se tu mi porti in questi sette anni, quando io o Claudio abbiamo affermato che siamo degli illuminati, o se no mi stai raccontando delle bugie, stai facendo un'opera di menzogna.
Sono ragionamenti da persone illuminate.
Io non ho mai detto che noi non abbiamo mai detto che i nostri sono ragionamenti da persone illuminate. Abbiamo sempre detto che sono i nostri ragionamenti. Di conseguenza io apprezzo i tuoi ragionamenti perché sono i tuoi ragionamenti, ma non ho mai detto che sono da persone illuminate.
Però voi dite che non dobbiamo essere sottomessi a un Dio, dobbiamo essere liberi di espanderci.
Esatto, noi diciamo che ogni concetto...
questo ragionamento che può fare un artista, per esempio.
Io non sono un artista, io sono un ragioniere, di conseguenza anche i ragionieri possono dire che non dobbiamo essere sottomessi, perciò guarda, io non mi considero
un artista. Non sono un artista. Sottomesso a un Dio che non...
il masochismo esiste da moltissimo tempo, le scelte masochistiche sono scelte masochistiche, insomma, ma non puoi pretendere di usare questo tono, cioè nel dire che gli altri si arrogano l'affermazione che sono illuminati. In realtà sei tu che continui ad attaccare le persone perché tu ti arrabbi soltanto perché non diciamo che le persone devono essere libere, tu vieni a raccontarci che sei felice di essere sottomesso, è una tua scelta masochistica. Se io ti dico che è masochistica, benissimo, io non sono disposto ad accettarla e non sono disposto a riconoscerla.
Sì, non devi neanche occuparti degli affari degli altri.
Ma chi si sta occupando degli affari degli altri?
Come se un comunista facesse una trasmissione sul
Scusa, fascismo, allora io ti posso chiedere, io non intervengo mai a contestare Radio Maria, non vedo perché tu devi venire a contestare
Radio Maria
la trasmissione.
Non parla mai di voi, perché
scusa, Radio Maria ne dice moltissime e dice moltissime cose che io non posso condividere, però lascio la libertà di esprimere, la libertà di espressione è mia e soprattutto non vado a contestare nella loro trasmissione. Se a te non piace questa trasmissione ti faccio l'invito, ti inviti su Radio Maria e sicuramente troverai maggiore comprensione. Non vedo perché tu devi contestare il nostro diritto di affermare alcune cose, anche perché la nostra è un'affermazione di principio, è un'affermazione ideale, è un'affermazione intellettuale, e non vedo perché tu ci dovresti vietare o ti dovrebbe dispiacere che noi facciamo delle affermazioni intellettuali e libere, a meno che tu non voglia partecipare alla polizia del pensiero, all'inquisizione, che anche il pensare il peccato è commettere peccato, come fanno tutti quanti i monoteisti. Ma io non dico assolutamente questo, cioè il tuo comportamento è chiaro e denota una sottomissione completa ai principi del monoteismo, e dire che gli altri si vogliono ribellare a un Dio che li sottomette commettono peccato, benissimo. Questo lo puoi affermare perché sei libero di affermarlo, ma non puoi pretendere che noi riconosciamo la superiorità del tuo principio, cioè a noi non ci piace. Ma questo, vedi, è una volontà di tipo inquisitorio, perché tu vieni a contestare le nostre affermazioni. Al contrario, tu vieni qui in una trasmissione a dire: ma cosa voi avete Stone Age? Ma guardate quello che ha costruito Roma. Benissimo, quello che ha costruito è la Roma dei Papi, ma esiste una Roma che ha costruito molte cose, perché se noi andiamo anche a vedere, noi siamo nella zona del Graticolato Romano, siamo a Campo d'Arsego, ma i moti si sono occupati della gestione del territorio come hanno fatto i romani antichi. Di conseguenza implica che i romani antichi avevano una sensibilità verso il luogo che è maggiore di quella che tu hai, perché cioè a te interessa soprattutto che le persone accettino la sottomissione, quando noi diciamo
voi,
che le persone...
voi i cristiani li accusate di aver fatto l'inquisizione.
Ma l'hanno fatta, cioè mica li accusiamo, sono dati di
però,
fatto.
Scusa, lo ammetto... i romani che crocifiggevano i loro nemici, tra cui i cristiani, quello va bene.
Allora, sono esistite dei comportamenti del genere, che erano comportamenti marginali, che erano dettati dai tempi, però ti voglio ricordare una cosa fondamentale, che esisteva un diritto e che di conseguenza questo diritto veniva applicato. All'interno del monoteismo non esiste nessun diritto, nessun principio giuridico che tuteli i cittadini. Certo, ogni Stato ha le sue carceri,
sì,
ogni Stato...
Scelta,
no, assolutamente no, perché se tu guardi, il monoteismo è sempre integralismo ed è sempre volontà di sottomissione degli altri e di salvare gli altri e di imporli una visione religiosa.
Il fatto stesso che voi fate una trasmissione del genere mi sembra che non ci sia
nessuno. Non lo facciamo certo per concessione di monoteisti, ma la facciamo perché decine di milioni di persone...
E poi tu sei cresciuto...
Scusa,
la nostra origine è un'origine ebraico-cristiana.
Scusa, io sono vissuto in un ambiente, d'accordo, e mi sono reso conto della follia del mio ambiente ed ho elaborato il mio pensiero. Non vedo perché dovrei far parte del gregge se non voglio farci parte del gregge. Cioè, cosa vuol dire che tu sei nato in una società che aveva i principi giudaico-cristiani?
Cioè,
chi se ne frega?
Nel nostro DNA.
Nel tuo DNA, io non ho fatto le prove del DNA, né le faccio a te. Io dico che le persone hanno una testa, hanno un cervello e possono benissimo ragionare ed affrontare le cose. E non vedo perché io mi debba considerare una pecora all'interno di un gregge e che un pastore mi porti al macello. Benissimo, io posso nascere in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto, e ho la libertà, e ho la decisione, e ho la volontà di essere un individuo, di essere cittadino.
Di
conseguenza non puoi impormi perché sono nato all'interno di un gruppo che si considera, che è contento di essere pecore di un gregge, che io mi devo adeguare a questo. Cosa vuol dire questo tuo ragionamento? Ma ti rendi conto della perversione e la malvagità di questo pensiero?
Beh,
cioè,
dire agli altri
tu... No, scusa, qualche tara...
Cavi sempre sulla perversione.
Ma scusa, chi parla di tara, se te che stai parlando di tara, ma mi sembra che tu sia veramente tarato nel senso letterale del termine. Quando mai ho parlato di pedofilia oggi?
Sulla bilancia mette sempre
queste cose. Quando ho messo la pedofilia oggi? Io non ho mai pronunciato oggi il termine pedofilia. Ho parlato di altre cose e tu vedi, stai qua ad attaccare quello che io posso dire, quello che io posso pensare.
Ma prima avevi tutto un tono diverso.
Ma scusa, io ti sto facendo parlare, mica scusa, sto dialogando con te. Scusa, che tono posso avere? L'altra persona aveva un comportamento corretto, educato, tu non hai un comportamento corretto.
Non ti ho mica offeso.
Mi hai dato del tarato o sbaglio? L'hai dato te del tarato?
No, parli di perversioni.
Ma ti metto del tarato? Chi ha dato del tarato, te o me? Cioè, io ti ho risposto che a questo punto, se tu mi tiri fuori il termine tarato, implica che tu hai una taratura di un certo tipo, nel senso proprio dello strumento che è tarato per percepire certe cose. Benissimo, però come vedi, io stavo facendo un discorso di principi, di idee, e tu la continui a buttare sul personale. Allora, tu vorresti dire che ad esempio una persona che è in sedia a rotelle non può parlare di corsa perché è in sedia a rotelle. No, quella persona ha diritto di parlare. perché è un cittadino, ha questi diritti, ma tu non li puoi dire a una persona no perché si siede a rotelle, non puoi parlare di chi fa le gare di corsa. Cioè, questa è la tua mentalità perversa. Ogni individuo, ogni singola persona ha diritto di parlare delle cose.
Mi hai dato del perverso.
Vabbè, certo, perché tu perverti la normalità delle cose, dei rapporti umani, ma perverti questo in quanto ti dichiari cristiano, sei credente. Io dico, io
ma
sono...
Ma chi te l'ha detto che sono credente?
Ma ti sei dichiarato te credente, scusa, o hai delle lapsus di memoria, o dei voti di memoria, questo
è... Ma io dico che sono nato in una cultura cristiana.
Vabbè, e cosa vuol dire che sei nato in una cultura cristiana? E tu chi sei,
vuol dire
alla
che
fine?
L'Italia è un paese dove c'è la cristianità, è radicata,
ma scusa,
radicata
dove, scusa, Cioè, se tu vivi dentro un convento, vedi che il cattolicesimo è radicato. In realtà, se tu giri, conosci le persone e non con i paraocchi, li guardi, conosci le persone, ti rendi che è stata un'imposizione, ma che in realtà esiste un'anima che è pagana, un'anima che
parli
è libera.
Da Padova, non penso che Padova non sia una città dove non c'è una cultura, cioè dove non è visibile.
Io conosco bene la realtà veneta, come conosco la realtà di altre regioni, conosco bene la realtà perché vivo a Malostica e mi sposto continuamente, conosco le persone.
Anche il vicentino mi sembra che...
Il vicentino cosa vuol dire? Cioè, parliamo per pregiudizi, a me non mi sembra che il vicentino sia così sottomesso. Scusa, cosa ridi? Cosa ridi di, cioè, di cosa?
Ho capito,
non
che
mi sembra di aver fatto una
battuta. Ti interessa Bossi lì col Dio Po, con cose delle ampolle,
scusa,
ecco, capito.
Cosa significa? Cosa c'entra Bossi? Scusa, questa radio
sì,
Gamma 5.
I pagani di Bossi.
Mi sembra che Bossi sia il più vicino ai cattolici, il più integralista dei cattolici, non mi so. Cioè, io non ho mai parlato di politica, ho sempre parlato di individui, di singoli, di cultura. Il fatto che dire che i vicentini sono per una parvenza cattolica non mi sembra di presentarmi come leghista. Cioè, io dico soltanto che le persone sono libere. Se poi tu vuoi lavorare per etichette, per sovrapposizioni, per imposizione, data la tua taratura di questo tipo, è una tua scelta, però è una cosa che io non accetto. Cioè, nel senso che se tu parli con le persone, vedi le persone, senti le persone, ti renderai conto che il cattolicesimo è stata una perversione, cioè nel senso che ha modificato, pervertire significa togliere il verso alle cose.
Ma
cioè,
questa è una tua idea, capisci? Non è che
la mia, scusa, guarda che allora io non sto telefonando da Marte, io ti sto parlando da un telefono da Cadone che è Padova e tu mi stai parlando dal Padovano la stessa cosa. Allora a questo punto significa che siamo nella stessa realtà e siccome tu sei tarato, l'hai detto con le tue espressioni.
Sì, però abbiamo scelto tutti e due, nessuno ci ha imposto niente, quindi siamo liberi.
Scusa, noi abbiamo scelto perché migliaia di persone si sono fatte bruciare sul rogo, sono state vittime dell'Inquisizione.
Allora anche i romani hanno ucciso un sacco di gente, pure la civiltà,
i romani non hanno ucciso un sacco di gente per motivi religiosi, non hanno ucciso nessuno per motivi religiosi. Quando li hanno sterminati?
Ah, perché quando invadevano, secondo te, arrivavano lì col mazzo di rose.
Ma tu non conosci neanche la storia del tuo luogo? Cerca di non buttare cose a vanvera. Significa che tu non conosci neanche la storia del paese in cui tu vivi. Nel Veneto era la decima regio dell'impero romano. Benissimo, i veneti sono entrati di diritto come cittadini romani, benissimo, e nessuno ha massacrato, dei romani ha massacrato i veneti, anzi i veneti erano considerati i migliori alleati dei romani. Tutti quanti sono state delle guerre fatte fra vari stati, fra vari popoli. Una volta che nell'impero romano uno stato veniva vinto e il cittadino entrava, anche i Galli hanno combattuto, anche i Franchi hanno combattuto contro l'impero romano. Una volta che la guerra è finita, hanno acquisito la cultura romana, i romani hanno acquisito parte della cultura dei Franchi. E sono diventati cittadini romani.
No, erano morti ogni volta.
Ma morti cosa, scusa? Morti che?
Quando invadevano la battaglia erano morti. Insomma.
Ma scusa, i romani quando hanno invaso la Palestina hanno messo un loro governatore, hanno amministrato il paese. Di fronte alla rivolta degli ebrei, nel 70 d.C. con l'imperatore Tito, visto che sono ribellati in massa, li hanno spostati. C'è stata la diaspora, ma nessuno li poteva sterminare, non l'hanno fatto. Hanno combattuto contro chi si ribellava, certo, ma in guerra si combatte e si uccide, sono le logiche della guerra, però non hanno
tu giustifichi la violenza, sì, quando le fai te le dici.
Qua.
Ti saluto perché ho il cellulare, mi costerebbe troppo.
Va bene,
sarà
ciao,
un'altra
ciao,
volta,
ciao, ciao. Sì, come vedete anche questo ascoltatore è stato solo incapace di affrontare le cose, sento di attacchi personali. e di dimostrazioni molto molto concrete. Non conosceva, si dichiarava appunto Veneto, non conosceva neanche la cultura della terra in cui vive, e dopo appunto non conosceva neanche la storia dell'architettura, diceva perché hanno fatto la Chiesa Cattolica grandi cose, e quando gli ricordo che esiste una struttura come il Pantheon caduto dalle nuvole, in che implica il fallimento anche delle strutture scolastiche in quanto non sono capaci di trasmettere la minima informazione per quanto riguarda la cultura dei popoli, dei luoghi. Io voglio ricordare che la Repubblica di Venezia aveva emanato una legge in cui condannava a morte i padri che mandavano a scuola dai gesuiti i loro figli, e questo è avvenuto non migliaia di anni fa, ma è avvenuto per motivi politici, ma anche perché c'era una Repubblica che aveva la percezione di quello che rappresentava il pericolo. Voglio ricordare a questo ascoltatore che appunto si dichiara Veneto come sono io, che non conosce neanche la cultura, perché quando ci furono un Paolo Sarpi, vada a vedersi chi era, insomma. Sì, pronto?
Pronto.
Sì, ciao.
Ciao, voglio dire che il signore qui ha sostenuto che la morte bianca, che è la fonte delle morti della cristianità, la morte bianca, cioè sì, se, senza la morte fisica, senza diritto, senza libertà, senza salute, senza famiglia, senza proprietà. Questo pensa che sia possibile che non ci sia il kamikaze, ma il kamikaze lo vuole Dio, sì, sì, siamo pari, e lui vuole che non ci sia combattimento, che non ci sia, morti, ma vuole scherzare la cosa, e vuole solo morire lui. Capito le cose?
Sì, sì, sì.
Ciao.
Ciao, perfetto. Sì, no, questo è un ascoltatore che ha dato anche una dimostrazione, non parlo di Alessandro, di quello di prima, su cui Alessandro giustamente è intervenuto dicendo alcune cose. Sì, questo è proprio un ascoltatore che vorrebbe solo l'imposizione, cioè quello che lavora sulla taratura e sul concetto di gregge. Sì, pronto?
Sì, Giampaolo.
Sì, ciao Giampaolo.
Ciao, Francesco. Io non riesco a comprendere perché io devo appartenere a una cultura.
Esatto.
Non lo capirò mai, perché forse mi sento abbastanza handicappato nei confronti della cosiddetta cultura, fra parentesi. Io mi sento un essere e non so neanche a quale, al limite, a quale, a cosa appartengo, a quale categoria esistenziale appartengo. Io posso dire, io mi sento più o meno di esistere, va bene? E perché io devo scegliere quello che la tradizione mi detta?
Sì.
Divento molto cattivo e violento dentro di me quando sento questo, perché io mi sento di esistere, diciamo, in un certo qual modo, e mi permetto di scegliere quello che voglio io.
Esatto, noi siamo liberi.
E siano quelli coi turbanti o quelli con la capocchia in testa lì, con, che non so come si chiama, quella degli ebrei.
Lo zucchotto, sì.
Ecco, lo zucchotto degli ebrei o il turbante o la croce dei cristiani, a me non me ne frega proprio un bel niente di questo. Io voglio, io per esempio ho scelto di essere, il mio cuore, diciamo che è orientato molto a nord, verso i vichinghi, diciamo vichinghi, diciamo germanici, diciamo quello che vuoi, comunque io mi sento di appartenere alla stella del nord, diciamo. Va bene?
Sì.
Polar Stern, quello che vuoi chiamarla. Ci metto io, ma io ho inventato in questo momento Polar Stern. Ti va bene o non ti va bene? A me va bene. Cioè, io sono immerso nell'esistente e non so neanche dove andrò a finire. Però non voglio che qualcuno mi imponga di prendere una certa direzione.
Esatto.
Tutto qui, non ho altro da dire, perché non so dire altro neanche. Ti saluto e ti ciao, ringrazio per la tua democrazia. Ciao.
Ciao Giampaolo, ciao. No, ma infatti quello che è fondamentale, cioè noi lo diciamo da sempre, un uomo è libero di fare qualsiasi cosa, è libero, è responsabile delle sue azioni, ma non è sottomesso a niente. Di conseguenza uno può nascere dove vuole e fare qualsiasi cosa. E io appunto dicevo prima, proprio da dove partire le telefonate, che noi abbiamo un filosofo come Bertrand Russell che scrive molti anni fa, decine anni fa, un libro che dice perché non sono cristiano. Nel 2003, anzi, quel libro è uscito all'estero nel 95, c'è un musulmano che dice perché non sono musulmano, della casa editrice Ariele. significa che in tutto il mondo questo che è vissuto in una repubblica islamica, che è vissuto in mezzo alle circoncisioni, che è vissuto in mezzo alla scuola coranica, che è andato alla scuola coranica, doveva rimanere musulmano. No, a un certo punto si è reso conto della follia e scrive un libro e dice perché non sono musulmano. Ma era condannato a rimanere a essere musulmano? Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao Cesco, sono Ciao. Paolo.
Ciao Paolo.
Non mi sono dimenticato di te.
Non ti preoccupare.
Ascolta, volevo, siccome ho sentito parlare di cultura ebraico-cristiana, no? All'ascoltatore di due o tre interventi fa, volevo chiedere a questo ascoltatore se quando andava a scuola ha studiato il teorema di Abramo, di Isacco o di Gesù Cristo, o se ha studiato il teorema di Pitagora, di Euclide, di Eratostene, pagani dell'antica Grecia. I nostri giovani quando escono dall'università e studiano medicina, studiano, fanno il giuramento su Abramo, Isacco e Giacobbe, su Ezechiele, o fanno il giuramento su Ippocrate, il primo medico pagano dell'antica Grecia? La nostra civiltà, come è strutturata, la nostra democrazia è sorta nel 400 avanti Cristo con Pericle. Per quanto riguarda l'arte, Rinascimento deriva da rinascenza, cioè rinascita dall'eclissi, dal baratro in cui era stata gettata l'Europa, dall'orrore cristiano. Quando i nostri artisti Michelangelo, Raffaello, eccetera, eccetera, hanno rivolto lo sguardo verso il passato, verso l'arte pagana, e hanno riscoperto Policleto l'Argivo, lo scultore che ha canonizzato il corpo umano, l'armonia, i canoni classici, cioè la testa che è contenuta nel corpo 7 volte e mezza. Quando hanno riscoperto Prassitele il Lacedemone, quando hanno riscoperto Figlia, colui che ha scolpito i fregi del Partenone, allora c'è stata la rinascenza delle arti. Guardiamo le statue di Michelangelo, la posizione ischiatica, la sinistra che appoggia sull'osso ischiatico, la mano destra che fa da contrappeso, sono tutte statue greche. Purtroppo le statue greche sono state tutte distrutte. Noi le conosciamo attraverso le copie della statuaria romana. Per esempio, la più famosa statua dell'antichità, diceva un famoso storico romano, Igino, una delle 7 meraviglie del mondo, Signum Iovis Olympi, quoda feci Fidiax, ex ebere et auro, era una delle 7 meraviglie del mondo, la statua di Giove Olimpio, che fece Fidia, in ebere et auro, in avorio e oro. Ebbene, è stata distrutta dai primi cristiani perché? Perché rappresentava Giove, Zeus. Questi sono stati i crimini dell'umanità, i crimini contro l'arte, contro il pensiero, contro la filosofia. Hanno gettato l'Europa nel baratro, ripeto, nel baratro, nell'eclissi, nell'orrore del medioevo cristiano. Una cosa indegna, e hanno ancora il coraggio di venire fuori e parlare di pensiero ebraico cristiano. Ma da dove deriva il termine Italia, per esempio? Italia. Da dove deriva il termine Europa? Arriva dall'ebraico. Italia è plurale neutro di vitellium, da cui Vitalia, plurale neutro di vitellium, si riallaccia ad una delle 12 fatiche di Eracle, Ercole, i buoi di Gerione. Europa deriva dal greco eun, grandi, ops, occhi, grandi occhi, la giovinca, la giovane Europa amata da Zeus, e che ha dato origine alle civiltà cretese, minoica, cioè di Minosse, e hanno il coraggio di parlare di cultura ebraico-cristiana. Vergognatevi! Studiate la storia! Studiate le vostre radici! E ricordatevi, se sputate a vostro a Francesco, che è lì in prima linea, e che si fa un culo per voi, sputate a vostro alle vostre radici! Sputate a vostro alla vostra storia! Vergognatevi! Vergognatevi!
Io ringrazio appunto l'amico Paolo, ci sono ben poche cose da aggiungere, perché appunto lui ha fatto chiaramente un invito alle persone di dire: pensate quali sono le vostre radici, ma non ha detto sottomettetevi o accettate, non ha detto leggete questo libro, ha detto fatevi una cultura, studiate, cioè impegnatevi di prima persona, impegnate la vostra energia, il vostro intelletto, non state ad accettare in maniera critica le cose. E giustamente ha fatto un invito ben chiaro, fa: noi non diciamo cosa dovete studiare, noi diciamo che dovete studiare, cioè soltanto tramite la comprensione, la cultura, la capacità di percepire il mondo che c'è attorno, potete comprendere le cose. Sei pronto?
Sì, ancora Giampaolo.
Ciao, ciao Giampaolo.
Voglio ringraziare Paolo, sei grande Paolo, perché tu hai voluto dire in sintesi che la matematica arriva a noi altri perfetta, ed è adoperata da qualsiasi imbecille, anche quelli che contraddicono i greci, però adoperano la matematica, i teoremi greci, e questo non so comprendere il perché. Perché per dire, come diceva Bertrand Russell o Kurt Gödel, che la matematica è sì una religione, ma è l'unica religione che riesce a dimostrare di essere tale. Ciao, ti saluto.
Ciao. Francesco. D'altronde i numeri sono sempre qualcosa di importante, ma appunto la matematica non è un segreto. Ogni persona che abbia la volontà, la capacità, il desiderio la può approfondire. Non esiste nessun segreto, l'unico segreto che la matematica può dare è soltanto perché noi non lo andiamo a approfondire, perché non lo andiamo a affrontare. Non esiste nessun dogma, ma qualsiasi cosa che sia attorno noi la possiamo comprendere, la possiamo percepire, la possiamo conoscere. E ognuno può scoprire nuove cose e ognuno può trovare nuove cose. Cose, e ognuno le può comunicare, cosa che nel monoteismo questo non potrà mai succedere. Sei pronto?
Allora,
come vedete, sicuramente questo è uno che ha frequentato l'oratorio e tutte le scuole cattoliche, sicuramente si è laureato in qualche università cattolica, decisamente questo ha dei titoli, potrebbe essere un ottimo sacerdote della Chiesa cattolica. Sei pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Senta, se noi si proviene dalla civiltà dei greci, perché sì, Michelangelo ha rifatto le statue greche, se si studia le cose di Eraclito, quelle di Pitagora, e che comunque tutte le cose vengono di là, quindi noi non si vive in una società soggiogata dal monoteismo. Noi siamo direttamente derivati da là.
Il monoteismo ci ha dato un po' di martellate.
E quindi il mondo in cui si vive è prettamente un mondo pagano, sì, anche se mascherato dal monoteismo.
Inquinato. È come se fosse stata un'alluvione di fango che copre tutto, noi dobbiamo tirare via questo fango.
E quindi anche le cose che fanno schifo fanno parte di paganesimo. Perché la guerra, essendo un prodotto di Pericle della società democratica ateniese,
la guerra appartiene alla specie umana da sempre. Puoi andare a leggere cosa scrive Coran Lawrence, che è un etologo premio Nobel, in cui parla di aggressività. La guerra per la distruzione totale appartiene soltanto al cristianesimo, cioè la guerra purtroppo manifestazione.
Nell'età di Pericle c'erano gli Iloti, non avevano né voto. Non avevano nessun tipo di parità con quell'altri, era strutturata gerarchicamente. C'era l'obbedienza.
No, esistevano il diritto dei cittadini, esistevano classi sociali, ma questo è un problema di società, non è un problema religioso.
Come non è un problema? È un problema che se noi siamo quel tipo di società lì.
Qual tipo?
L'ascoltatore noi non siamo, di prima ha detto che noi si proviene direttamente da lì.
Sì, ma poi, poi è arrivato il monoteismo, poi è arrivato Gesù Cristo che ha defecato su tutto.
Ma un po' è vero adesso... l'una e l'altra cosa.
Ah, scusa, allora, nel momento in cui noi abbiamo una base pagana, è arrivato Gesù Cristo che sulla nostra cultura ci ha defecato, lasciato il suo sterco dappertutto, noi siamo costretti a stare lì a ripulire. E quello che intravediamo, vediamo, però abbiamo anche la puzza della defecazione di Cristo sulla nostra cultura. Cioè, bisogna essere chiari in questo senso, cioè nel senso che non è rimasto come la statua di Prassitele, è infangata, e la nostra opera è quella di riportarla alla bellezza originale. Riportarla alla bellezza originale in base alla nostra sensibilità. Noi non siamo dei pappagalli, noi sappiamo comprendere perché abbiamo la nostra cultura e sappiamo distinguere quello che può essere legato alla società e quello che è legato alla cultura e quello che è legato all'individuo. Di conseguenza noi parliamo di religione, nessuno viene qui a girare in tunica, non so se mi spiego, nessuno viene qui, io non sono venuto a Cadoneghe su un calesse o su una via, sono venuto in macchina. Perché? Perché io non sto facendo archeologia, sto facendo un discorso religioso. Di conseguenza che i romani avessero la tunica, io non porto la tunica, porto i pantaloni. Se io affronto un problema lo affronto discutendo in una certa maniera, perché mi viene una certa cultura, ma non vado a ripetere le cose che facevano i romani. Cioè noi non siamo dei ripetitori delle cose letterali, noi siamo qui a parlare di religione. Di conseguenza io non dirò mai, se non vi presentate quei calzari non siete dei pagani. E io mi metto le scarpe, mi metto i mocassini, tutto quanto lì. Perciò non confondiamo quello che è accessorio a una cultura a quello che è la base di questa cultura, di questa civiltà. Perciò, ti ripeto, noi abbiamo un antico retaggio, purtroppo Gesù Cristo ci ha defecato sopra, dappertutto, e noi stiamo ripulendo la merda che Gesù Cristo ci ha lasciato. Questo è il problema.
Io questo l'ho capito, ma l'ascoltatore di prima ha detto un'altra cosa.
Cosa ha detto?
Ha detto che noi si proviene dalla civiltà dei Greci,
certo,
che delle statue di Pico Pallino, sì, dell'età di 400
guarda,
anni prima di Cristo,
ora,
di 400 anni prima di Cristo, dalla società fondata, sì, da Pericle. Lui ha, sì, detto così, non,
sì,
l'ho mica detto io.
Sì,
e lei ha dato ragione.
Ha ragione lui, ora. Scusa, allora,
tutti possono avere ragione.
I principi camminano con la testa e le gambe degli uomini. Se gli uomini non sono capaci di portare certi principi, questi principi tendono a decadere. Benissimo. Allora noi diciamo, noi abbiamo un insegnamento, ma nessuno penserebbe di organizzare una democrazia o uno Stato come era organizzata l'antica Grecia. Dice, il principio che gli antichi ci hanno lasciato, benissimo, lo possiamo applicare, però ci scontreremo col monoteismo. Noi deriviamo dall'antica Grecia. Tanto per darti un esempio molto, molto, molto semplice, sabato 15 marzo Mieli, parlando sulla rubrica delle lettere, citava l'autore e diceva che in Occidente è stato possibile arrivare a questo perché c'era il diritto romano che ci ha permesso di salvarci dal monoteismo, quello che non hanno avuto altre popolazioni. Allora di conseguenza il diritto è stato un qualcosa che noi abbiamo recuperato dal nostro passato e abbiamo utilizzato per liberarci. Ma chi fa questa opera? Non il diritto in se stesso, le persone che sono capaci di coltivarlo, di riscoprirlo, di utilizzarlo. Perciò io non sono Pericle, io sono Francesco e agisco come Francesco. Di conseguenza Pericle rimane un grande esempio, ma io non sarò mai Pericle, perché logicamente sono una persona che vive nel 2003 e che vive una certa cultura che è stata defecata dal monoteismo.
Perché, per inciso, gli Stati Uniti d'America gli somigliano moltissimo a quel tipo di società.
Assolutamente no.
E assolutamente
sono,
sì,
sono
perché
una società cristiana.
Per esempio, i negri, se accettano un certo sistema di legislazione, possono addirittura diventare cittadini statunitensi.
Mentre nell'età di Pericle uno schiavo
non poteva diventare nient'altro che uno schiavo.
Assolutamente non è vero.
Assolutamente no.
Ti faccio un esempio. Nell'antica Grecia, nell'antica Roma, si compravano gli schiavi perché fossero insegnanti dei propri figli. Non mi risulta che nessun schiavista americano si compri i negri perché diano un'educazione ai propri figli. Non so se tu me lo trovi un esempio analogo.
Gli insegnanti che insegnano nell'università statunitense insegnano anche a figli dei bianchi.
Non esiste più la schiavitù.
Esistono, sì, ci sono insegnanti negri, tu puoi andare a vederli addirittura.
Tu non hai capito. Nel 1865 ci fu la guerra di secessione per il discorso della schiavitù. Prima non c'era nessun bianco che faceva la concorrenza per comparsi uno schiavo come insegnante. Questo avveniva perché la schiavitù era ben diversa nell'antichità che nella modernità. La schiavitù è diventata una cosa terrificante con l'avvento fondamento del monoteismo, perché le condizioni di schiavitù erano ben diverse, perché torniamo a ripetere, non dobbiamo pensare che il monoteismo sia stato indolore. Il monoteismo ha sconvolto qualsiasi cosa.
Io posso essere d'accordo anche con te che ha sconvolto ogni cosa, ma a me non convince che di essere in quel tipo di società di periche che allora andava tutto bene e che adesso va tutto male, perché allora, io vedo i posti dove allora, somigliano di più a quel tipo di società, non mi piacciono
assolutamente
per niente.
Gli Stati Uniti d'America sono uno stato fondamentalista cristiano e le basi di tutta la cultura americana sono una base legata alla Bibbia e alla cultura della Bibbia, di conseguenza siamo ben distanti dell'antica Grecia, ma il nostro problema non è ripetere il passato, il nostro problema è utilizzare il meglio che il passato ci possa dare, e di conseguenza noi diciamo esiste un sistema di capacità di organizzazione della società che Pericle ci ha lasciato e noi lo possiamo utilizzare. Nessuno dice di eleggere Pericle Presidente del Consiglio e nessuno di noi dice io sono Pericle, ognuno di noi è se stesso e prende gli esempi migliori, prende gli esempi di persone che hanno dato contributi fondamentali a organizzare la civiltà e la cultura in una certa maniera. Il monoteismo non ha nessun esempio in merito e non offre niente in merito, perciò di conseguenza ti torno a ripetere, gli Stati Uniti sono uno Stato fondamentalista cristiano e di conseguenza non possono appartenere, possono avere delle parvenze, delle somiglianze, delle sfumature, ma che sono deformate dalla visione monoteistica cristiana. Questo ti dico è un dato di fatto ed è incontrovertibile.
Va bene, questa è la sua opinione che non coincide con quella dell'ascoltatore di prima. Buongiorno.
Bene, ciao. Purtroppo sono già le 16:29, dovrebbe arrivare... Io chiudo la trasmissione e vi ricordo che sono ancora in trasmissione dalle ore 19 alle ore 20 e appunto parleremo sempre di paganesimo, stregoneria e darò la risposta a quell'ascoltatrice che è così paziente da aspettare fino a questa sera la differenza appunto tra stregoneria, paganesimo e altre cose, e io vi faccio sentire una canzone e do appuntamento per tutti gli ascoltatori a questa sera, e ricordo che se volete avere informazioni relative alle trasmissioni del paganesimo di utilizzare internet. Tanto vi faccio ascoltare una...